Tra i tanti regali che mi dà il mio mestiere, c'è quello di trovare in pratica ogni giorno il contatto col Vangelo. Cioè, un prete deve tutti i giorni guardare il Vangelo. E questo è proprio una bella cosa. Sono fortunato, appunto. Tante volte mi fermo, soprattutto, certo che guardo Gesù, ascolto quello che dice Gesù, ma riesco a capirlo soltanto quando vedo come la gente lo accoglie o come non lo accoglie, come capisce o come non capisce, no? E tra le tante situazioni di cui i Vangeli riportano solo alcune, no? Cioè ci sono pochissimi personaggi, pochissimi, immaginate in 3 anni che Gesù continuava a viaggiare in tutti i villaggi, quante cose sono successe, no? Ma tra le varie situazioni mi trovo spesso a immaginare la reazione di tante persone di cui il Vangelo non parla, no? Che probabilmente sono state colpite da Gesù e sono state anche sorprese, toccate dalle sue parole. E poi quando Gesù se ne andava, perché il Vangelo dice Gesù passava per città e villaggi, passava e quindi andava. Cioè sta gente qui, sono sicuro che tantissima gente è stata toccata. Poi appena Gesù se ne andava non riuscivano più a ricostruire, capito? Non riuscivano più a focalizzare la sua presenza, non si ricordavano più le sue parole. Restava delle sue parole solo una sensazione, ha detto Dio mio, non riesco più a ricordare, ma quella roba lì mi pareva bella, no? Mi pareva giusta. Perché mi colpisce questo pensiero di frequente? Perché mi pare che sia quello che succede anche a noi alla domenica a messa, tante volte almeno a me succede, no? Ma credo a tanti, insomma. Cioè, il momento in cui siamo qui raccolti ad ascoltare la parola, e quando la parola addirittura in certi momenti ci prende tanto, che addirittura la mangiamo, no? La mastichiamo e facciamo la comunione convinti, capito? Quella parola lì è diventata mia, questo vuol dire fare la comunione. Poi succede che appena fuori la mente si distrae subito. E se ci chiedessero cos'è che ci ha colpito, forse non riusciamo neanche a dire una frase, capito? Cioè delle parole che abbiamo ascoltato non si riesce a ricordare nulla, qualche sensazione, no? E allora ti viene il pensiero poi fuori, appunto, diciamo fuori, dentro, perché poi noi siamo dentro la vita, siamo qui che siamo un po' fuori, no? Quando siamo nella vita normale, appunto, ci viene il pensiero, ma davvero quelle cose là che ci si è detti domenica, che diceva il Vangelo, che per un momento mi hanno toccato, davvero sono cose che mi riguardano? Oppure è come quando si va alla giostra, hai capito, si mangia il gelato anche. Cioè sono sensazioni del momento, servono a incoraggiare un momento, ma poi i nostri pensieri, le nostre attenzioni abitano altrove, appunto, no? E sta roba qui, uno si chiede, ma sono quelle lì le cose serie? La voglia di andare a fondo in queste cose, perché bisognerebbe andare a fondo, dovrebbe dire, ma Dio mio, quelle robe lì davvero mi riguardano, se mi riguardano ci devo pensare, ci devo lavorare. E invece noi solitamente non facciamo sto lavoro qui, perché andare a fondo di quelle parole vorrebbe dire prima roba faticare un po', e noi francamente di faticare molto sul Vangelo, sulla predica, normalmente non è che abbiamo tanta voglia, abbiamo tante altre cose, giustamente, no? Perché il Vangelo poi ci dice di interessarci delle altre cose, certo. Quindi andare a fondo vorrebbe dire lavorare. E poi, secondo me, io ce l'ho ben evidente sta roba qui, potrebbe voler dire di trovarci di fronte a delle sorprese, a delle cose troppo esigenti. Cioè, come quando devi andare incontro a una cosa che dice adesso questo mi chiede qualcosa, scansiamo, no? Gira di là, vediamo un altro giorno che ho più tempo, no? E infatti il racconto del Vangelo dice che Gesù passava, ma si muoveva, passava, se ne andava via, perché stava andando dove? Saliva verso Gerusalemme. E noi sappiamo nel Vangelo cosa vuol dire sta roba qui. La meta del viaggio di Gesù, la Pasqua di Gesù, il dono di sé, l'affronto del maligno, l'obbedienza al Padre, la fede data al dono di sé, questa roba qui appunto, no? E questa meta, se noi ci chiedessimo fuori, andassimo a fondo di quella sensazione delle parole che ci hanno colpito, bisognerebbe poi andare a finire lì a Gerusalemme, no? A questo fuoco che Gesù incendia nel mondo, ho un fuoco e desidero che bruci, appunto, perché a Gerusalemme avviene una rivoluzione, la rivoluzione della concezione dell'uomo, della vita, che ci propone appunto di perdere la vita, di dare la vita, di obbedire alla vita, di credere alla vita fino in fondo, quelle robe lì, insomma. Ma noi di cose così impegnative facciamo volentieri a meno, no? È meglio conservare quella sensazione della domenica, ma non approfondire. E siccome ti resta dentro tutto sgarughino qui, allora dici, magari un giorno verrà il momento in cui, no? Intanto però, facendo così, cosa succede? Che un po' alla volta quelle robe lì sentite in chiesa, ascoltando il Vangelo, un po' alla volta davvero finisco di convincermi che non mi riguardano veramente, che non mettono in gioco veramente. Alzo la voce sul veramente, perché la questione appunto, se mi interessa, la verità della vita. Se mettono veramente in gioco il valore della mia vita, la salvezza della mia vita, ma davvero mi interessa la salvezza della mia vita? La mia vita è salvabile? Meglio, è da salvare sta roba qui oppure è solo da consumare momento per momento? Questa è la differenza tra il Vangelo, tra Gesù e noi. Gesù quando vede un uomo, ma persino quelli che noi diremmo, ma quelli non vale niente, Gesù quando vede un uomo, vede il Vangelo di quell'uomo, cioè considera che quell'uomo va salvato, è talmente importante per Dio quell'uomo, quindi ogni uomo, è talmente importante che va salvato. Invece noi pensiamo che l'uomo, anche se non si salva, fa niente, perché pensiamo la vita come una roba da consumare, appunto, no? E quindi anche da questa questione della salvezza noi stiamo abbastanza alla larga, e se ne parliamo, quando ne parliamo come di una questione teorica. Vedete anche qui il Vangelo com'è suggestivo, no? Un po' come quel tale che nel racconto del Vangelo non va a dire a Gesù la mia vita come faccio a salvarla. A quali condizioni la mia vita è salva? A quali condizioni la mia vita è vera? No, quello lì gli fa la domanda, sono tanti o pochi quelli che si salvano? Perché siamo disgraziati. Come dire, passa il treno, vediamo se salto su anch'io, ma non è che io sono responsabile, se ho voglia vedo la televisione invece di fare il viaggio, capito? Oppure vado a mangiare. Probabilmente quel tale che chiede a Gesù sono tanti o pochi quelli che si salvano, quello sgarughino lì ce l'aveva dentro anche lui, come l'abbiamo anche noi, mi salverò io, ma non nei termini, la mia vita è davvero così importante, così preziosa da essere salvata per sempre, è una cosa che io non ci credo, no? E che Dio invece continua a dirmi, guarda che la tua vita è talmente bella, è talmente preziosa, che io la voglio conservare per sempre, capito? Quindi anche quel tale aveva dentro questa domanda sulla sua salvezza, però non formula questo dubbio in maniera chiara, quindi non interroga Gesù sul suo caso personale, gli chiede una specie di indicazione statistica: sono pochi o molti quelli che si salvano? Sottinteso, speriamo che siano molti, perché se sono molti probabilmente ci sono anch'io, perché se vi guardo in giro non sono tra i peggiori, no? Cioè, se io non mi salvo, se vado io all'inferno, qui ne va una caterva, Capito? Noi ragioniamo così, perché sono quasi tutti peggio di me, no? Quindi speriamo che siano molti a salvarsi, così un posticino mi intrufolo, no? C'è per me un posticino. Infatti Gesù è buono, è misericordioso, accoglie tutti, anche i più discoli, perdona tutto, perdona sempre, di sicuro mi dirà: guarda che sono molti quelli che si salvano, tutti si salvano, no? Gesù in realtà non risponde così, come non risponde neanche che sono pochi, cioè non si pone sul piano della statistica. Anzi, io sono sicuro che se questo avesse insistito, Gesù avrebbe detto: ma non lo so neanch'io, scusa. Vi ricordate quando interrogano Gesù: quando sarà la fine del mondo? Dice: ma io non lo so. Appunto, se prendiamo seriamente l'umanità di Gesù, va preso sul serio anche sta roba qui, non è che lui sapeva, non sapeva. Quindi non risponde su sto piano se sono pochi o sono tanti. Non dice neanche che sono pochi, magari davvero sono molti, tutti magari, io spero che siano tutti. Ma non è questa la maniera di considerare la faccenda da parte di Gesù. Per Gesù la salvezza è una questione che riguarda la verità della tua vita, è una faccenda della stima che tu hai della tua vita, dell'amore che tu hai alla tua vita, della voglia che hai di metterti d'accordo con Dio per fare della tua vita una cosa bella, che non va via, che dura per sempre. Quindi Gesù non dice sono tanti, sono pochi, ma quello che conta è che tu prenda sul serio la tua vita, che ti sforzi, guarda, di entrare per la porta stretta, Perché molti cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Tu chi sei? Non ti conosco, com'è bella sta roba qui. Devi entrare te, deve entrare la tua vita, non il gruppo, la massa in cui ti cacci dentro. E il Signore ti guarda in faccia, hai capito? E tu guardi in faccia il Signore, è liberamente che tu devi salvare la tua vita. La porta stretta, chi ha una certa età si ricorda come si predicava sta roba qui. Attenti fedeli, fedeli attenti, perché la via dell'inferno è larga, si scivola giù come niente, capito? E lì c'era l'occhio di Dio che guardava scivolarci giù quasi tutti, impassibile. Cioè datevi da fare... Cercate di morire in grazia di Dio, perché se no, ragazzi, sono pochi quelli che si salvano, capito? Questo atteggiamento, appunto, che approfittava anche di queste frasi per mantenere, diciamo, una pastorale educativa, che può anche servirsi del far paura, però appunto può esagerare la pastorale della paura. Oppure quelle visioni ascetiche della spiritualità della vetta, no? Che per salvarsi bisogna fare le cose difficili, bisogna rinunciare, bisogna fare sacrifici tutti i giorni, capito? Non so voi cosa pensate, ma a me sembra che questa frase di Gesù abbia proprio questo significato invece molto reale, no? La porta attraverso la quale dobbiamo entrare per salvare la vita alla nostra misura, è la nostra vita concreta, la via per salvarsi è la tua vita presa sul serio. Questo è il principio di realtà, di incarnazione del cristianesimo, capito? Non è una cosa che dici: adesso io faccio quel che riesco, poi il Signore verrà a salvarmi l'anima, no. ma il Signore non fa queste robette qui, queste qui le fa Santa Lucia, appunto, no. Il Signore ti salva nel momento in cui tu gli dai qualcosa da salvare, capito? Salva ciò che noi umanizziamo. Divinizza, se vogliamo usare questa parola, ciò che noi umanizziamo. La salvezza non si può calcolare in statistica, non la si può cercare stando nella media, intrufolandoci anonimamente nel gregge. Cioè il conforto della mia salvezza, se voglio essere confortato dal fatto che mi salvo, questo conforto va cercato davanti a Dio, davanti al Padre che sta nei cieli, il quale chiama ciascuno per una strada assolutamente singolare, studiata per il singolo. In questo senso la strada è stretta, ci passa dentro uno solo alla volta, e ognuno. E infatti tu che ne sai degli altri? Come puoi illuderti di conoscere gli standard medi della salvezza, quanti si salvano? E infatti Gesù dice, ci sono, vedrai che sorprese, ci sono ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi, perché a ciascuno e a tutti quindi è proposta la sua strada. E quindi la conclusione, mi pare, di questo discorso è che se a me interessasse effettivamente la salvezza, non per sondaggio, no, non per inchiesta, sentendo cosa pensate voi, si salvano molti o pochi, non mi interessa di sapere cosa pensate. Lo chiedo a Dio, hai capito? Il quale Dio non è che mi dice, adesso ti faccio sapere quanti si salvano. Io devo prendere sul serio la mia salvezza, la via singolare che Dio ha disposto per me. E quindi devo mettere in gioco la mia persona, il mio carattere, la personalità che mi costruisco, le scelte, le occasioni, i legami, le storie, le prove della vita, soprattutto le prove. La seconda lettura esemplificava il tema educativo, no? Ci si educa molto con le prove, papà e mamma ti impongono certe cose, quando ti impongono certe cose non è piacevole, tu piangi anche, però questo è per tirarti fuori la libertà, è per far crescere il cuore, per vedere cosa hai nel cuore, e quindi attraverso le prove in cui noi siamo messi, il Signore ci dà la via della salvezza, il tempo che mi è dato da vivere, e il mio tempo, la società nella quale sono immerso e che mi chiede quale contributo sono disposto a dare alla comune avventura, e comunque appunto l'adesso, il qui, il presente. Cioè questo è il principio della santità, presente, capito? Sarò un povero diavolo, avrò pochi strumenti, ho sbagliato un sacco di volte, però appunto presente, questa è la santità, è la forza di presenza, capito? E la comunione è presenza reale, ma è reale quando è reale, capito? Quando c'è un incontro, non per una magia. Il presente che io sono tentato di considerare banale, posso anche buttare via un sacco di momenti, tanto non valgono niente, l'importante è distrarsi e passarlo abbastanza bene, ma noi tendiamo a considerare tutto il momento come usa e getta, no? La santità non considera così i momenti, li considera santi, capito? Eterni, veri. Il presente che io considero un luogo anonimo, una via larga dove passano tutti e io mi mimetizzo intruppandomi e che invece devo imparare a attraversare a testa alta, in piedi, no? e a considerare questo passo che io compio come unico, come prezioso, la porta stretta che il Signore ha studiato per me, perché impari dalle cose patite e dalle cose vissute l'obbedienza e la fede. Eccoci, aiuti il Signore ad ascoltare anche stamattina questo suo passare e a non dimenticarlo, hai capito? Capirlo, tenerlo dentro, far comunione. A non dimenticare la sua parola appena saremo usciti da questo luogo, nel quale per un momento forse abbiamo sperimentato la sua presenza. Gli chiedevamo così all'inizio della nostra riunione: concedi, o Dio, al tuo popolo di amare ciò che comandi, la parola, e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per accogliere il regno di Dio. Invochiamo il Padre che sta nei cieli perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per la visione dell'umanità che abbiamo letto nel testo di Isaia. Un'umanità come unico, grandissimo corteo che si dirige verso di te. Fa che la fede in questa chiamata universale ci spinga a sostenere ogni sforzo piccolo e grande verso la riconciliazione e la pace. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, per giungere a frutti di pace e di giustizia, dobbiamo accettare le sconfitte e le pene della vita. Fa che, scoprendo nei momenti più duri la tua vicinanza, impariamo a sostenere i fratelli in difficoltà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, nel Vangelo ci hai insegnato come passare dalla porta stretta della morte per il definitivo incontro con te. Fa che nel nostro vivere la fede non dimentichiamo mai che la salvezza non è questione di appartenenza, ma di risposta generosa al dono di grazia che tu fai ad ogni uomo, chiamandolo alla vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti chiediamo ancora una volta scusa per le nostre zoppicanti risposte alle tue belle ed esigenti domande di vera umanità. Aiutaci a rinfrancarci e a guarire, dando magari un piccolo ma tenace aiuto alla vita della nostra comunità, che presto riprenderà in pieno le sue attività. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana, per Cristo nostro Signore.